credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Per la serie Dalla pagina al microfono, Rosario Tronnolone presenta Anna Karenina di Lev Tolstoi.
Vronsky e Anna già da 3 mesi viaggiavano in Europa. Avevano visitato Venezia, Roma ed erano giunti allora in una piccola città d'Italia dove volevano passare qualche tempo. In quel primo periodo della sua liberazione, Anna si era sentita assolutamente felice, piena di gioia di vivere. La sua felicità non era neppure avvelenata dal pensiero di ciò che doveva soffrire suo marito. Questo pensiero sarebbe stato troppo terribile, perciò l'allontanava. E d'altra parte si sentiva troppo felice per potersi pentire. Tutto ciò che le era accaduto le sembrava un delirio di febbre da cui si era svegliata, trovandosi all'estero. Sola con Vronsky.
Dopotutto, il mal che ho fatto a mio marito era inevitabile. Ma anch'io soffro. Ho rinunziato a tutto ciò che mi era caro, a mio figlio, alla mia reputazione. Ho peccato e merito di soffrire.
Quanto più viveva con Vronsky e lo conosceva meglio, tanto più l'amava, sia per lui stesso che per l'amore che egli aveva per lei. La sua presenza le era sempre una gioia. Vestito non più da militare, Vronsky aveva dato le dimissioni, egli presentava come un nuovo aspetto e il loro amore ne era quasi ringiovanito. In tutto ciò che egli faceva o diceva, trovava sempre qualcosa di nobile, di elevato, e gli era riconoscente per il modo con cui egli la trattava, più rispettoso e più tenero di prima, attento sempre a non farle sentire il disagio della sua posizione, non mostrando mai il minimo rimpianto per averle sacrificato la sua ambizione e la sua carriera. Vronsky, invece, benché avesse conseguito tutto ciò che aveva così a lungo desiderato, non era pienamente felice. Ben presto cominciò a sentire che possedeva una minima parte della felicità che aveva sognata, eterno inganno di coloro che credono di raggiungere la felicità nel compimento di un desiderio. Nei primi tempi della loro unione e della sua rinunzia alla carriera militare, aveva sentito tutta la gioia della libertà, libertà nella vita, libertà nell'amore, ma questa gioia non era durata a lungo. Nella sua anima c'era un vuoto, un senso di noia, proprio perché non desiderava più nulla. Si afferrava a qualunque capriccio passeggero, nella speranza d'avere uno scopo alla sua vita. Siccome nella sua prima gioventù aveva qualche disposizione alla pittura e siccome non sapeva in qual modo spendere il suo denaro, cominciò a raccogliere incisioni e poi si fermò alla pittura e se ne occupò per dare un alimento qualunque a quell'attività che doveva pur trovare uno sfogo. La passione di Vronsky per la pittura e per il Medioevo non durò a lungo. Aveva abbastanza gusto per capire che non riusciva a dipingere come avrebbe voluto e lasciò a mezzo il quadro. Sentiva confusamente che i difetti, poco percettibili al principio, sarebbero andati aumentando via via. Perciò abbandonò la pittura. Ma senza questa occupazione, a lui e ad Anna l'esistenza sembrò così noiosa in quella città italiana. Il palazzo parve loro così vecchio e sudicio, così spiacevoli a vedere le macchie sulle tende, le fessure nei pavimenti, le sbocconcellature dello stucco sui cornicioni, e così poco divertenti il vecchio professore italiano e il viaggiatore tedesco, loro unici frequentatori, che furono obbligati a mutare vita. Decisero di tornare in Russia, in campagna. Uno degli scopi del ritorno in Russia era per Anna il rivedere suo figlio. Già da 2 giorni era a Pietroburgo. Il pensiero di suo figlio non l'abbandonava un momento, ma ancora non l'aveva veduto. Di andare apertamente a casa, dove avrebbe potuto imbattersi nel marito, le pareva di non avere il diritto. Poteva non essere ricevuta e le sarebbe stata un'offesa crudele. Scrivere ed entrare in rapporti col marito le era un tormento al solo pensarci. Poteva essere calma soltanto quando le riusciva di dimenticare il marito. Contentarsi di vedere suo figlio alla passeggiata, tentando di sapere dove andava e a che ora, era troppo poco per lei. Aveva tanto sospirato questo incontro, aveva tanta voglia di parlargli, di abbracciarlo, di baciarlo. La vecchia bambinaia di Serioja avrebbe potuto aiutarla e darle qualche indicazione, ma non si trovava più in casa di Alexei Alexandrovich. In queste tergiversazioni e nelle ricerche della bambinaia passarono 2 giorni. Conoscendo l'intima amicizia di Alexei Alexandrovich per la contessa Lidia Ivanovna, Anna, il terzo giorno, si decise a scriverle una lettera, che le costò molta fatica, nella quale, con intenzione, diceva che il permesso di vedere suo figlio dipendeva dalla magnanimità del marito. Sapeva che se la contessa avesse mostrato la lettera al marito, egli, seguitando a fare la sua parte di uomo magnanimo, non le avrebbe rifiutato il permesso. Il fattorino che aveva portato la lettera tornò con la risposta più inattesa e più crudele che essa potesse ricevere. Disse cioè che non c'era risposta. Non si era mai sentita così umiliata come nel momento in cui il fattorino le aveva fatto il racconto minuzioso dell'accaduto. Come aveva atteso in anticamera, poi come gli avevano detto «non c'è risposta». Anna si sentiva offesa, ma capiva che la contessa, dal suo punto di vista, aveva ragione. Il suo dolore era tanto più forte perché era sola a sopportarlo. Non voleva e non poteva dividerlo con Vronsky. Sapeva che per lui era cosa di poca importanza che essa rivedesse o non rivedesse suo figlio. Sapeva che egli era incapace di comprendere tutta la profondità della sua sofferenza. Sapeva che, se l'avesse veduto freddo al racconto della sua pena, essa l'avrebbe odiato. E questo era ciò che essa temeva più d'ogni cosa al mondo. E perciò gli nascondeva tutto ciò che toccava suo figlio. Stando a casa tutto quel giorno, non fece altro che escogitare un qualche mezzo per rivedere il bambino e si fermò finalmente al proposito di scrivere al marito. Aveva già cominciato la lettera quando le portarono la risposta di Lidia Ivanovna. Il silenzio della contessa l'aveva abbattuta e sottomessa, ma la lettera, tutto quello che lesse tra le righe, l'irritarono talmente. Quella cattiveria le parve così odiosa a paragone della sua legittima, appassionata tenerezza per suo figlio, che si ribellò verso tutti e non si sentì più colpevole. E immediatamente Anna decise che l'indomani, giorno di nascita di Serioja, sarebbe andata francamente in casa del marito, avrebbe comprato i domestici, li avrebbe ingannati, ma in tutti i modi avrebbe veduto suo figlio, distruggendo quella spietata menzogna con la quale avevano circondato il povero bambino. Andò in un negozio di giocattoli, comprò dei giocattoli e meditò un piano di azione. Andrebbe di mattina presto, alle 8, quando Alexei Alexandrovich doveva ancora essere a letto. Avrebbe in mano del denaro da dare al portinaio, al servitore, perché la lasciassero entrare. La mattina seguente, alle 8, Anna, sola, in una vettura di piazza, andò alla sua antica casa e suonò il campanello dell'entrata principale. Un aiutante del portinaio, un ragazzotto che Anna non conosceva, le aveva appena aperto il portone che essa si precipitò nell'androne e, tirando fuori dal manicotto un biglietto da 3 rubli, glielo mise in mano. Il ragazzo guardò il biglietto da 3 rubli e la fermò presso la seconda porta vetrata. «Che vi occorre?» chiese. Essa non capì le sue parole e non rispose. Avendo notato la confusione di quella signora sconosciuta, il portinaio Kapitonich venne fuori, le si avvicinò e, lasciandola passare, ripeté la domanda del ragazzo. «Che vi occorre?» Anna voleva dir qualcosa, ma la voce le mancò. Rivolse al vecchio uno sguardo in cui c'era una preghiera, mista al sentimento della propria colpa, e si avviò su per le scale a passi rapidi. Kapitonich le corse dietro, inciampando con le pantofole negli scalini, e si sforzava di raggiungerla. «Di qua, a sinistra. Scusate, non è ancora fatta la pulizia. Permettete, aspettate un momento. Vado a vedere». E passandole davanti, il portinaio aprì una porta e sparì. Anna si fermò ed attese. E in quel momento Anna udì il rumore di uno sbadiglio infantile e le bastò quello sbadiglio per riconoscere suo figlio e vederlo vivo davanti. Spinse la porta rimasta socchiusa. A destra della porta c'era il letto e nel letto stava a sedere un bambino con la camicina sbottonata, il quale si allungava e sbadigliava. Ma appena finito lo sbadiglio le sue labbra si atteggiarono a un sorriso beato e sonnacchioso e si ributtò giù con un movimento lento e molle.
«Serioggia»,
mormorò la madre avvicinandosi al letto senza essere udita. Lo ritrovava diverso da come se lo figurava, diverso anche da come l'aveva lasciato. Era cresciuto e dimagrito, come era affilato il suo visino, e i capelli erano corti, le braccia si erano fatte lunghe, ma era lui, con quella sua forma di testa, quelle sue labbra, il suo collo liscio, le spallucce larghe.
«Serioggia»,
ripeté, proprio all'orecchio del bambino. Il bambino si rizzò sui gomiti, voltò di qua e di là la testina scarruffata, come cercando qualcosa, e aprì gli occhi.
«Serioggia, bambino mio caro»,
proruppe la madre, affannando e stringendo a sé quel corpicino delicato.
«Mamma!»
gridò Serioggia, muovendosi fra le braccia di lei come per sentire meglio le sue carezze. E Anna sentiva quell'odore tiepido di sonno che hanno soltanto i bambini.
«Lo sapevo. Oggi è il mio compleanno. Lo sapevo che saresti venuta. Ma perché piangi, mamma?»
«No, no, non piango, non piango più. Piango di gioia. Era tanto tempo che non ti vedevo»,
diceva lei ingoiando le lacrime.
«Su, è tempo di vestirti».
E senza lasciare la mano di lui, si sedette sulla sedia accanto al letto, dove erano preparati i suoi vestiti.
«Come fai a vestirti senza di me? Come?»
voleva cominciare a dire semplicemente e allegramente, ma non poté e si voltò in là.
«Ma che cosa hai pensato di me? Non ci hai creduto che fossi morta?»
«Non ci ho mai creduto».
«Non lo hai creduto, amore mio?»
«Lo sapevo, lo sapevo».
E presa la mano della madre che gli carezzava i capelli, si premé la palma sulla bocca e la baciò. In quel mentre c'era una grande agitazione in casa fra la servitù. Tutti sapevano che era venuta la padrona e che Capitonich l'aveva lasciata passare, che ora era in camera del bambino. E intanto il padrone, alle 9, andava lui in camera del bambino. E tutti capivano che l'incontro fra marito e moglie si doveva evitare a tutti i costi.
«Che cose, che cose!»
esclamò la bambinaia. «Voi», disse al cameriere, «dovreste trattenere in qualche modo il padrone. Io corro a far andar via lei».
«Oh, che cose, che cose!»
Quando la bambinaia entrò in camera di Serioggia, il bambino raccontava alla madre come era caduto insieme con Nadienka, strucciolando giù da una montagna di ghiaccio. E avevano fatto 3 capriole. La madre ascoltava il suono della sua voce, vedeva il suo viso, il gioco della sua fisionomia. Gli toccava le braccia, ma non capiva quel che diceva. Bisognava andarsene, bisognava lasciarlo, soltanto questo pensava. Udì i passi del precettore che si avvicinava alla porta e tossiva. Udì i passi della bambinaia che veniva, ma restava là, seduta, come impietrita, senza avere la forza di parlare né di alzarsi. «Signora, padrona mia cara», disse la bambinaia avvicinandosi ad Anna e baciandole la mano e la spalla, «Iddio ha voluto dare questa gioia al bambino per la sua festa. Non siete affatto mutata».
«Maria, non sapevo che fossi qui in casa»,
disse Anna tornando alla realtà. «Non ci sto più, sto con mia figlia. Sono venuta a fare gli auguri a Serioggia, Anna Arcadievna, padrona mia cara». La bambinaia scoppiò a piangere all'improvviso e di nuovo le baciò la mano. Serioggia, raggiante negli occhi e nel sorriso, teneva una mano della madre, una mano della bambinaia e saltava sul tappeto con i suoi piedini nudi. La tenerezza della sua cara bambinaia per sua madre lo riempiva di gioia. Ma si fermò, accorgendosi che la bambinaia diceva qualcosa sottovoce alla madre e che il viso della madre esprimeva spavento e qualcosa che somigliava alla vergogna e che stonava in lei.
«Amore mio caro!»
Non le riuscì di dire addio, ma i suoi occhi lo dicevano e il bambino lo capì.
«Tu non mi dimenticherai, tu...»
Ma non poté dire altro. Quante parole trovò più tardi che avrebbe potuto dirgli. Ma ora non sapeva e non poteva dirgli nulla. Però Seriosa capiva tutto ciò che essa avrebbe voluto dire. Capiva che la madre era infelice e che l'amava. Capiva anche quel che le aveva detto sottovoce la bambinaia. Aveva sentito le parole sempre alle 9. Capiva che si parlava del padre, che il padre e la madre non si potevano incontrare. Ma una cosa non capiva: perché il viso di lei esprimeva terrore e vergogna. Avrebbe voluto fare una domanda, ma non osava. Si strinse a lei in silenzio e disse piano:
«Non te ne andare ancora, lui non verrà mica subito».
La madre l'allontanò e lo guardò per vedere se davvero pensava a quel che diceva. E nel suo visino spaventato lesse non soltanto che egli parlava del padre, ma che chiedeva a lei che cosa dovesse pensare del padre.
«Tu devi volerli bene. È più buono di me e io ho delle colpe verso di lui. Quando sarai grande giudicherai».
«Più buono di te non può essere».
E presala per le spalle la stringeva a sé con tutta la forza delle sue braccia tremanti per lo sforzo.
«Amore piccolo mio».
E cominciò a piangere anche lei, un pianto infantile, come piangeva lui. In quel momento la porta si aprì ed entrò Vassili Lukic. Presso l'altra porta si udirono dei passi e la bambinaia spaventata sussurrò: «Viene!» e porse ad Anna il suo cappello. Seriosa si ributtò giù nel letto e singhiozzò, col viso fra le mani. Anna gli tolse le mani dal viso, lo baciò ancora, tutto bagnato di pianto com'era, e si avviò frettolosamente verso la porta. Alexei Alexandrovich le veniva incontro. Vedendola si fermò e chinò il capo. Benché avesse detto allora che egli era più buono di lei, nella rapida occhiata che gli gettò, abbracciando tutta la sua figura nei suoi minimi particolari, essa fu presa da un senso di rancore e di ostilità verso di lui e di gelosia per il bambino. Con un rapido gesto abbassò il velo e uscì quasi correndo dalla stanza. Non aveva pensato più ai giocattoli e li riportò a casa, mentre il giorno innanzi li aveva scelti nel negozio con tanto amore e tanta tristezza. Lievin era sposato da 3 mesi. Era felice, ma non come aveva immaginato. Ad ogni passo incontrava una delusione rispetto ai suoi antichi sogni e insieme un'inaspettata beatitudine. Era felice, ma ad ogni passo provava quel che proverebbe un uomo che, avendo ammirato lo scorrere facile d'una barca in un lago, si trovasse poi a dover lui stesso condurre quella barca. Vedeva che non bastava star seduti e lasciarsi cullare dalle acque, ma che bisognava anche remare e che il farlo dava sì piacere, ma era anche difficile e faticoso. Da scapolo, guardando la vita coniugale degli altri, sorrideva delle piccole preoccupazioni, dei litigi, delle gelosie meschine. Gli pareva che tutto ciò non avrebbe avuto luogo nella sua futura vita coniugale, che sarebbe stata del tutto differente dalle altre. Invece si era accorto che la sua esistenza con la moglie era formata di quelle medesime piccole cose insignificanti che aveva tanto disprezzato prima. Un altro disinganno lo provò quando si accorse che fra lui e Kitty nascevano spesso piccoli litigi, mentre si era figurato che i loro rapporti dovessero essere sempre teneri come fra innamorati. Fin dai primi giorni, una volta, Kitty gli disse che lui non le voleva bene, che amava soltanto sé, e si mise a piangere. Questo primo litigio accadde perché Lievin era andato ad una nuova fattoria e aveva tardato di mezz'ora perché, volendo prendere una scorciatoia, s'era perduto. Se ne andava a casa pensando a lei, al loro amore, alla loro felicità. E via via che si avvicinava, si infiammava maggiormente in questi pensieri. Entrò di corsa in camera, provando la stessa emozione di quando era andato dai Scerbatsky a fare la sua domanda di matrimonio, e fu accolto da Kitty con un'espressione cupa che non le aveva mai vista. Volle darle un bacio e lei lo respinse.
Che hai?
Tu vai a divertirti,
cominciò Kitty, desiderando mostrare una freddezza pungente. Ma aveva appena aperto la bocca che un'ondata di parole amare, di rimproveri, di folle gelosia, di tutto ciò che in quella mezz'ora aveva represso dentro di sé, si sprigionò ad un tratto in lei. Soltanto allora egli capì quel che non aveva capito neppure quando l'aveva condotta fuori dalla chiesa dopo le nozze, che cioè non soltanto essa gli era vicina, ma che egli non sapeva più distinguere dove finiva lei e dove cominciava lui. Lo capì con un tormentoso senso di sdoppiamento. Alla prima si offese, ma nello stesso istante ebbe l'impressione che nulla venuto da lei potesse offenderlo. Si sentì come un uomo che, colpito all'improvviso, si accorge d'essere stato lui stesso a portare il colpo e non può far altro che tentare di calmare il dolore. Un istinto naturale lo portava a scolparsi, ma capiva che con ciò l'avrebbe irritata ancora di più. E riconobbe che non c'era altro rimedio che la pazienza. Si riconciliarono. Lei, convinta di essere in colpa, non volle però confessarlo. Si mostrò soltanto più tenera verso di lui, ed essi provarono al doppio la gioia del loro amore. Ma ciò non impedì che i litigi si rinnovassero, e anche spesso, per motivi insignificanti. Questi urti nascevano dal non conoscersi abbastanza. Quando uno era di buon umore e l'altro no, la pace non era turbata. Ma quando erano tutte e due di cattivo umore, la minima cosa creava un urto. E poi essi stessi non sapevano perché avessero litigato. E quando erano tutte e due di buon umore, si raddoppiava la loro gioia di vivere. Tuttavia, quel primo tempo fu abbastanza difficile. Entrambi sentivano che la catena che li avvinceva era troppo tesa. Quel mese di luna di miele rimase nei loro ricordi come il periodo più penoso della loro vita. In seguito, tutti e due tentarono di cancellare dalla loro memoria le circostanze un po' ridicole di quel periodo, delle quali si vergognavano. Soltanto dopo 3 mesi, quando furono ritornati da Mosca, dove erano andati a passare 4 settimane, la loro vita si fece normale. Era già il crepuscolo. Anna era sola, aspettando che egli tornasse da un pranzo di scapoli, e camminava in su e in giù per il suo salottino, la stanza dove si sentiva meno il rumore della strada, e ripensava a tutte le circostanze del loro litigio del giorno innanzi. Tutto quel giorno egli era stato fuori casa, e Anna sentiva una tal pena, una tale impressione di solitudine, che avrebbe voluto perdonare tutto, dimenticare tutto, incolpare sé e scusare lui.
Sono io la colpevole. Sono nervosa, ho una gelosia folle. Farò la pace e andremo in campagna. Là sarò più calma,
diceva fra sé. E per non pensare più e non abbandonarsi al malumore, suonò il campanello e diede ordine di portare giù i bauli e preparare tutto per andare in campagna. Alle 10 venne Vronsky.
Dunque siete stati allegri?
Chiese Anna con un'espressione tenera, quasi confessandosi colpevole.
Come al solito,
rispose Vronsky, che con un'occhiata aveva capito che essa era di buon umore. Era abituato a questi mutamenti e quella sera ne era particolarmente contento perché egli stesso si trovava ben disposto.
Ah, che cosa vedo? Ma questo sì che mi fa piacere,
disse, mostrando i bauli che erano nell'anticamera.
Sì, dobbiamo andare. Sono uscita a fare una passeggiata in carrozza e si stava così bene fuori che mi è venuta nostalgia della campagna. Tu non hai niente che ti trattenga, eh?
Non desidero che questo. Vengo subito e discorreremo. Non faccio che mutarmi d'abito.
E andò nel suo studio. Anna si sentì offesa dal tono col quale egli aveva detto «Questo sì che mi fa piacere». Come si dice ad un bambino che ha smesso di fare i capricci. E anche più da quell'aria sicura di sé, mentre lei aveva assunto il tono di chi si vuole scusare. E per un momento sentì risorgere lo spirito di lotta, ma facendo uno sforzo su di sé, lo represse e aspettò Vronsky con un viso allegro. Quando egli entrò, Anna si mise a raccontargli la sua giornata e i suoi progetti per la partenza.
Dunque, quando pensi di partire?
Beh, più presto si parte, meglio è. Domani non saremo pronti. Dopodomani.
Va bene. Ah, no, aspetta. Dopodomani è domenica. Devo andare da mamma,
disse Vronsky, confondendosi, perché appena pronunziava il nome della madre sentiva fissare su di sé lo sguardo sospettoso di Anna. La confusione di lui confermò Anna nei suoi sospetti. La principessa Sorokina abitava in campagna con la contessa Vronskaya, nei dintorni di Mosca. Con un sospiro, essa si scostò da lui.
Ci puoi andare domani?
Non è possibile, ci vado per una certa procura e del denaro che non posso avere domani.
Ah, sì, così non partiamo addirittura.
Ma perché?
Io non voglio ritardare, o domenica o mai più.
Ma che vuol dire questo? Non c'è senso comune.
Per un istante Anna rientrò in sé e si spaventò di essere venuta meno al suo proposito. Ma pur sapendo che faceva male, non si poteva trattenere. Non poteva fare a meno di dimostrare a Vronsky che aveva torto. Non poteva sottomettersi.
Perché tu, che ti vanti di essere leale, non dici la verità?
Io non mi vanto mai. E non dico mai menzogne.
Vronsky abbassava la voce, tentando di soffocare la bile che gli si sollevava dentro.
Mi dispiace molto che tu non rispetti...
Il rispetto è stato inventato per nascondere il vuoto che lascia l'amore. Se tu non mi ami più, è meglio dirlo onestamente.
Questa è una cosa insopportabile, ma perché metti alla prova la mia pazienza? Ci sono dei limiti.
Ma che volete dire con questo?
Io voglio dire... Ma che cosa pretendete da me?
Ma che cosa posso pretendere? Che non mi abbandoniate come avete intenzione di fare? Del resto, questa è una questione secondaria. Io voglio essere amata e voi non mi amate. Dunque tutto è finito.
Ed essa si avviò verso la porta.
Aspetta,
disse Vronsky, senza che gli si spianasse la ruga profonda che gli si era incavata fra le sopracciglia, ma fermando Anna per un braccio.
Di che cosa si tratta? Io ho detto che bisogna rimandare la partenza di un giorno. E tu mi dici che mentisco e che sono un uomo disonesto.
Sì. E ripeto che l'uomo che mi rinfaccia di aver sacrificato tutto per me è peggio di disonesto. È senza cuore.
No, la pazienza ha i suoi limiti.
E le lasciò andare il braccio.
Mi odia, è chiaro. Ama un'altra donna, questo è ancora più chiaro. Io voglio essere amata e lui non mi ama più. Dunque tutto è finito. Deve finire.
Rosario Tronnolone ha presentato Anna Karenina di Lev Tolstoi. Personaggi e interpreti: Anna Martin Brochard, Vronsky Gabriele Parrillo, Serioja Michele De Vincenzi, Kitty Cristina Del Sordo, Lievin Alessandro Pala. Adattamento radiofonico e realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.